Bene, ci siamo, stiamo recuperando un po' di tempo, sempre in diretta con voi, TMV Radio, Maracanà nel pomeriggio. E allora, soltanto una precisazione per Marco sul discorso di Celaya, anche se con un documento, se non con un documento ufficiale, chiede scusa. La regola del vantaggio è chiara, è a discrezione dell'arbitro. Sì, guarda, ero al telefono anche con un altro arbitro adesso, è chiaro che la regola del vantaggio è discrezionale, però quello che succede ieri sera, che porta l'arbitro a chiedere scusa, pardon, è perché il vantaggio si concretizza, quindi è oggettivo, cioè lui capisce in quel momento che quel vantaggio si concretizza con il gol o con un palo, ecco dove sta l'errore. Quindi è chiaro che c'è la discrezionalità, ma poi il vantaggio è vedere se si concretizza, e lì si concretizza, lui capisce di aver sbagliato e chiede scusa. Questa è la spiegazione. Andiamo avanti, andiamo quindi a presentare i prossimi ospiti. Vado a dare il buon pomeriggio, la voce mi sta lasciando. Mario Tenerani, ciao Mario, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti voi, ben trovati.
E poi do anche il buon pomeriggio all'avvocato Giulio Dini, che sentiamo anche qui a TMV Radio con in due situazioni, con Scanner naturalmente e poi con la VAR Room, che ha sempre tanti argomenti e approfondimenti da proporre nel corso della mattinata di TMV Radio. Domani, tra l'altro, se non sbaglio, Giulio, ci sarete proprio domani mattina. Buon pomeriggio Giulio.
Ciao Marco, ciao Mario, ti devo correggere Marco, perché Scanner va in onda stasera, vabbè, ma
no, io la VAR Room dicevo, la VAR Room
domani, ma io. Abbiamo anche una rubrica bisettimanale del giovedì che si chiama MLS Breaking News.
Bravo,
diciamo, abbiamo creato questo bridge, come dice il nostro ospite fisso Pezzano, America Italia.
Benissimo. Do anche il buon pomeriggio a Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
Ciao ragazzi, ciao avvocato e soprattutto Tenerani, un grande, un ciao. Piacere.
Ciao Gaetano, abbraccio grandissimo. Ciao,
allora, grandissimo. Valanga Viola, Mario, parto da te. In due partite 11 gol, tra l'altro ne segna due Vlahovic, quindi vuol dire che anche tutti gli altri vanno in gol. È una squadra che ha questa idea di calcio che continua a proporre, quindi sta lì in quella parte di classifica con l'obiettivo Europa, 35 punti insieme a Roma e Lazio, quindi questa, diciamo così, duello anche con le romane. Mario.
Sì, intanto le romane sono partite per andare in Europa, la Fiorentina no, e quindi se ci dovesse arrivare sarebbe veramente un mezzo miracolo calcistico, considerando quello che ha alle spalle la Fiorentina, perché poi il calcio non si inventa, per carità, ci possono essere anche le stagioni ad exploit, ma insomma la Fiorentina purtroppo ha un pregresso di 3 anni molto brutti, di cui abbiamo parlato spesso. La Fiorentina sta andando molto bene, c'è Italiano che sta facendo un lavoro formidabile, non è soltanto la Fiorentina di Vlahovic, questo è giusto ricordarlo. Il pregio maggiore della Fiorentina in questa settimana è stato quello di capitalizzare, non al massimo ma abbastanza, le 3 occasioni che si sono create sul percorso. La Fiorentina ha affrontato in questa settimana 3 squadre che erano in difficoltà, erano Torino, Napoli e Genoa, anche se poi c'è da dire che il Genoa qualche giorno prima aveva messo in grave difficoltà il Milan, il Napoli comunque con il Napoli B la settimana prima aveva fatto un partitone a Torino contro la Juventus, però diciamo che ha sbagliato in pieno la partita di Torino perché l'ha preparata male psicologicamente. Mi sembra che ne avevamo parlato anche
sì,
con te.
Sì, come no, sì, proprio qui nel giorno dopo.
Proprio, mi sembra alla fine quello che avevamo detto è stato confermato, perché era stata troppo brutta la Fiorentina per essere vera, e con un cinismo straordinario, con questa proposta di calcio molto, molto efficace e bella dal punto di vista estetico, è andata a Napoli e ha affrontato il Genoa e ha rifilato 11 gol a queste 2 squadre, quindi sta volando. E domenica un altro test interessante, perché il Cagliari di Mazzarri mi sembra che nelle ultime settimane abbia cambiato volto in meglio, si è anche rinforzato sul mercato, e credo che il Cagliari Fiorentina sarà una partita molto interessante da seguire.
Con l'amico Mazzarri, che tra l'altro ricordo quest'estate quando è stato fatto quel bello speciale che era ospite con te in un'intervista che abbiamo poi rimandato anche noi. Giulio Dini, vengo da te. Questa Fiorentina che insomma è lì in quella zona con 2 squadre, come dice lo stesso Mario Tenerani, che erano partite comunque per arrivare in Europa. La Fiorentina era partita in una situazione diversa e si trova lì a battagliare con queste squadre.
Ah, questo è un progetto che è già un'espressione pericolosa, questa, sì. Comunque che è in costruzione perché si fonda su le grandi qualità di Vincenzo Italiano che ha mostrato prima di essere in grado di trasformare la rosa, che era stata principalmente, direi quasi nella quasi totalità, di Iachini e di Prandelli, in una squadra completamente diversa, capace di affrontare qualunque avversario per giocarsela fino in fondo. Con gli innesti che stanno arrivando, si prova a dare una maggiore solidità, un maggiore equilibrio, che forse è un po' quello che manca a questa squadra, no? Perché questa è una squadra che ha fatto propri i principi del, del mister, che attacca e gioca in linea di principio la partita dall'inizio alla fine con qualsiasi avversario, ha mostrato, perché il numero delle sconfitte lo dice chiaramente, anche di avere delle defiance, e quindi questa costruzione che sta, che è in corso, dovrebbe arrivare a dare magari maggiore solidità e maggiore equilibrio. Io credo che la Fiorentina ce la farà. Poi, se poi, come ha detto Mario, se la Fiorentina dovesse...
La vedi meglio messa arrivare... delle due romane? Ti faccio questa domanda secca che Rigiro anche ha imparato.
Ma sai, le aspettative sono una pressione negativa, spesso e volentieri. A Roma non, le due squadre non se le fanno mancare le pressioni di questo, sì, di questo genere. E quindi da questo punto di vista la Fiorentina ha la possibilità di affrontare la stagione a cuor leggero, diciamo, almeno per quest'anno.
Imparato, vengo da te.
Sono d'accordissimo, quest'ultima riflessione d'applauso, perché effettivamente nella domanda sul piano vuole tutte e tre, come diceva l'avvocato, la Fiorentina, a differenza delle altre due che si sono sparate, una a Mourinho, l'altra a Sarri, programmi e sfide, altre cose.
Ti sentiamo, Gaetano, ti metti un po' meglio perché ti sento malissimo.
Sì, mi sposto.
Ecco, così ripeti un attimo perché va intermittenza, sembra.
Ecco,
vai, sì. Ok, dicevi.
La scelta di Italiano è arrivata anche in modo roccambolesco dopo Gattuso, e quindi ha tutto da guadagnare, nulla da perdere la Fiorentina, e secondo me proprio questo è il valore aggiunto che potrebbe fare le due romane. Io guardo la Fiorentina con grandissima, professionalmente parlando, simpatia, perché sia professionalmente nell'ultimo periodo in Gazzetta ho vissuto da vicino la favola di Italiano nel periodo trapanese, poi anche dopo, e soprattutto quando vedo Commisso penso che sia la reincarnazione di Franco Sensi, con le diversità, qualche spigolatura in più di carattere, qualche spigolo in più di carattere dell'idolo americano, ma mi sembra identico alle battaglie che faceva Franco Sensi, all'orticaria che gli veniva quando si era inserito da imprenditore grande.
Ah, tu ci vedi qualcosa in Sensi, che anche lui era uno che battagliava?
No, qualcosa, io ci vedo sostanzialmente tutto, perché Sensi è appena entrato inizia a fare subito a fare battaglie, soprattutto sulla questione dei diritti televisivi, che oggi sono ampiamente superati, ma è uno che nel sistema andò a dire in faccia a tutti che certe cose non andavano bene, né più né meno su altre cose, come sta facendo Commisso adesso. Mi fa tantissima simpatia, e secondo me un imprenditore come lui deve essere anche rispettato, e all'inizio è stato trattato, permettetemi, come il ricco parvenu venuto da fuori, per non usare un termine, un aggettivo veramente scomodo e brutto, ecco, come si usava per i ricchi scemi degli presidenti. Invece ha fatto capire che comunque non si deve scherzare con la Fiorentina, l'ha fatto forse in maniera un po' brutale, c'è qualche collaboratore che forse è un po' troppo con lui, però secondo me, ecco, ha tutto l'intelligenza e la managerialità per far diventare questa Fiorentina una delle sorelle, ma tra le più spigolose, e lo merita anche Firenze.
Poi non ci dimentichiamo che la Fiorentina manca una partita, perché è vero che ha pari punti con Lazio e Roma, ma di fatto deve recuperare un match, e vincendo questa partita andrebbe a 38 punti. Mario, sei d'accordo con quello che diceva Imparato adesso sul discorso di Commisso? Oppure sta un po', l'altro giorno qualcuno ci ha scritto a noi qui, dice però il presidente magari esagera un po' con certe dichiarazioni, no, l'intervista che ha rilasciato, che ha fatto tanto rumore, tanto addirittura da chiedere a qualcuno inchieste, eccetera, e via dicendo. Che ne pensi?
Ma io penso che Commisso è un uomo di successo, credo valga 5 miliardi di dollari, ha 71 anni, e non credo, Marco, che a 71 anni si possa cambiare carattere. Poi ci sono proprio delle differenze abissali tra il loro modo di fare e il nostro, ma non solo loro, migliori o peggiori di noi, sono diversi, quindi a lui sicuramente non tornano tante cose italiane, a noi magari tornano meno altre, però
credo che su certi punti abbia ragione Gaetano, insomma non è che si può far finta di nulla, ci sono delle cose che non vanno nel calcio italiano, mi sembra che i numeri siano sotto gli occhi di tutti, insomma ci sono società che ricapitalizzano in 3 anni per 700 milioni.
Però si chiedono aiuti al governo.
Appunto, ma voglio dire, ma perché lì c'è il grande bluff, Marco, cioè ci vengono a raccontare che è stato il Covid. No, il Covid ha dato il colpo di grazia. Cioè voglio dire, se tu sei acciaccato, hai 95 anni, cammini male, poi ti mettono sotto sulle strisce, certo ti hanno investito, però probabilmente insomma sei arrivato sulle strisce malandato, quindi il problema parte da lontano, quindi su questo Gaetano ha perfettamente ragione. Però io non ho speranze, né le voglio coltivare, che lui possa cambiare modalità di azione verbale, perché sono modalità completamente diverse dalle vostre, né lui ha voglia di cambiarle. Allora bisogna solo cercare.
E credo che difficilmente potrà cambiare qualcosa nel nostro calcio, possiamo dire pure questo.
Sì, anche se poi la speranza è sempre l'ultima a morire, sarà una banalità, ma è così, però non lo so, io ti dico che così non si può andare avanti in assoluto, ma poi noi siamo qui a parlare del fatto tecnico, per carità, ma se non si parte dal dogma assoluto che i conti devono essere a posto,
io so, e su poi, questo,
Cioè, ma siamo al solito discorso, ma cioè, guarda Marco, tu sei un po' più giovane di me, ma insomma a me è 30 anni che mi vengono a raccontare anche certi soloni della nostra categoria che se non ci si indebita non si vince, e io invece poco tempo fa a Rummenigge ho chiesto come mai il Bayern non si indebita e vince, allora, e non credo ci sia solo il Bayern, quindi credo che il sia da questo punto di vista sia un sistema da cambiare. Poi può darsi tu abbia ragione te, non ci riusciremo mai, però non possiamo arrivare. Io da cronista ho assistito al fallimento della Fiorentina, la Fiorentina meritava di fallire secondo il codice civile, sì, perché allora era sotto di più di 600 miliardi di vecchie lire. Il problema è che c'erano altri 5-6 club in Serie A che stavano addirittura peggio della Fiorentina e non sono falliti, quindi ma si potrebbe andare avanti, no?
Sono d'accordo, aspetta però che c'era Giulio Dini che ha detto un ma, quando io ho detto naturalmente la mia speranza è che si possa cambiare qualcosa, attenzione.
Intanto concordo davvero con Mario per quello che riguarda il presidente, dobbiamo considerare che è un italiano, ma culturalmente sotto il profilo professionale ha un modo di lavorare e di comunicare che è tutto americano. Loro sono, come dire, prendono molte meno strade traverse, vanno dritti al punto, a volte sono brutali, però questa è una questione culturale. Noi invece le cose le vogliamo dire in un'altra maniera, magari siamo anche un pochino più ipocriti. Io credo che ci sia terreno fertile adesso rispetto a quando entrò Della Valle con questi propositi, perché lo scenario delle proprietà di questo campionato,
tu dici, sta cambiando?
È completamente diverso. Di americani ce ne sono tanti e si portano dietro i salary cap, i draft, cioè fa parte della loro cultura, si va verso lo spettacolo, ma si va anche verso la possibilità di offrire agli spettatori un'alternanza, non una squadra che vince un campionato per nove anni di seguito. Per cui io sono, da questo punto di vista, sono...
Però magari chi vince per 9 anni di seguito è stato pure bravo, bisogna riconoscere, anche perché sono dei record che non avvengono nel calcio, sono rarissimi.
Sì, ma, Marco, no? Ma questo avviene anche in altri paesi.
Certo.
Non c'è dubbio. Per quello che riguarda, quindi non è che sotto certi profili è un problema solo nostro, sappiamo che è anche in ambito UEFA che dobbiamo sistemare le cose.
Delle cose, certo.
Il fair play finanziario non ha funzionato fino a un certo punto, però il governo adesso avrebbe avuto anche un bonus da spendere, perché in Francia lo hanno fatto, ne parliamo stasera a Scanner, è quello di: volete un aiuto? Bene, cominciamo a sederci e parliamo di contenimento dei costi. Se parliamo di contenimento dei costi, allora lo Stato è al vostro fianco.
Io sono d'accordissimo con questo. Allora, intanto c'è un'ansia che vi leggo in maniera velocissima proprio per aggiornamenti sempre live. E allora vi dico che il sottosegretario Vezzali sì a stadi al 50% di capienza se la situazione migliora. Se tra un paio di settimane la situazione migliora, allora si può ripartire dal 50% negli impianti all'aperto e dal 35% nei palazzetti, con la speranza di arrivare alla capienza totale quando si tornerà alla alla normalità. Queste le parole del sottosegretario dello sport Valentina Vezzali.
Vabbè, è una barzelletta. Per me è una barzelletta. Io ho abbandonato il politically correct, semmai l'ho avuto. Direi che siamo al paradosso, ecco. È inutile stare a parlare di centri commerciali e di metro cittadine e poi si pensa agli stadi. Sono scelte politiche che non posso condividere in alcun modo.
Gaetano?
Ma io sono d'accordissimo, però aggiungo un'altra cosa. Noi la vediamo sotto l'aspetto della politica, non mi stupisco più di niente, perché è una barzelletta. Se vanno alla rincorsa della simpatia del pubblico, del voto, dell'ammiccamento, della scelta, via scorrendo. Però passerei dall'altra parte della barricata e prenderei a ceffoni sonori, anche rischiando comunque di levargli la patria potestà, a quelli che non riescono a stare per gennaio e febbraio, che sono i mesi adesso di trincea contro il virus, non riescono a restare, sia che siano papà, sia che vadano da soli allo stadio, discorrendo che non riescono a restare a casa. Cioè non si riesce a fare a meno di questo calcio, che effettivamente offre delle partite pirotecniche, che si esce dallo stadio ebri di spettacolo e si torna a casa senza poggiare i piedi per terra, perché questo calcio italiano è una cosa meravigliosa, altro che Moulin Rouge. Cioè a me pare una barzelletta. Anche la gente deve capire che, al di là di quello che dice il sottosegretario, 5.000, 10.000, 15.000, allo stadio non bisogna mandarci i figli, non bisogna andarci da soli e bisogna fare il più possibile davvero per non contaminarsi. Poi è vero che insomma lo Stato deve fare qualcosa, deve dare delle direttive, ma la gente stessa si deve dare una regolata. Ma se stati gennaio o febbraio, che sono i mesi più importanti, abbiamo capito ormai che questo è il periodo, poi a primavera probabilmente ce lo leveremo, forse sono troppo ottimista a sto virus, ma perché la gente non, al di là di quello che ci dicono e ci fanno, non se ne sta a casa? Perché non si calma? Ma perché non c'è stato, che giustamente si diceva, la corsa è una cosa stupida nei supermercati, dove davvero bisogna andare a fare spese, cose, vendite e via discorrendo, invece allo stadio bisogna andarci per forza, come se fosse una medicina. A me questo veramente mi fa girare i gabbasisi.
Mario, voglio fare un ultimo giro con voi sulla questione Vlahovic. Come finirà? Cioè si arriverà alla scadenza del contratto, oppure la Fiorentina riuscirà a portare a casa qualcosa dal punto di vista economico? Tenerani, poi Dini, e imparate, ci salutiamo.
Marco, io non so come finirà, ti posso dire da cronista come stanno le cose. Il corteggiamento dell'Arsenal intorno ai 70 possono diventare anche 80 milioni, dentro c'è pure Olivera, è tutto vero. La Fiorentina ha ufficialmente, come dire, dichiarato che è pronta a venderla a gennaio, nel prepartita di giovedì scorso in Coppa Italia. Ti ricorderai a Napoli, sì, cosa disse il direttore generale Barone, no? Prima inizia la partita disse: siamo seriamente intenzionati a prendere in esame qualsiasi offerta, naturalmente ove mai arrivi. Quindi qui la prima notizia è che la Fiorentina da giovedì insomma ci ha comunicato che è pronta a venderla anche a gennaio. C'è questa offerta dell'Arsenal, mi sembra che la Fiorentina possa essere abbastanza soddisfatta. A me non risulta che Vlahovic voglia andare all'Arsenal, non mi risulta che Vlahovic voglia andare via a gennaio, secondo sempre quello che ha detto Barone, quindi guarda, cerco proprio di dire cose che sono conosciute a tutti senza retroscena. Ha detto che per due volte i procuratori Vlahovic hanno chiesto alla Fiorentina, hanno fatto capire che loro potevano andare via a 0 euro, eventualità che naturalmente non può andare bene alla società. Quindi credo che si andrà verso un periodo di grande turbolenza a Firenze, se resteranno così le cose. E potrebbe essere giugno, forse, però è chiaro che la Fiorentina ora può avere dei soldi che magari a giugno possono essere anche meno, potrebbe essere anche di più se Vlahovic continuasse a fare il fenomeno, ma insomma oggi quei soldi lì sono abbastanza. La situazione è molto, molto ingarbugliata, e devo dirti che il giocatore però per il momento sta reagendo sul piano temperamentale
molto bene,
con grande maturità, per avere appena 22 anni sì.
Anche ieri, no? Sbaglia, poi c'è quell'abbraccio con l'italiano, eccetera. Quindi Giulio Dini,
è tutta con lui,
no, non c'è dubbio. Sul campo nessuna nulla questio. Io credo che il club non possa far niente, deciderà Vlahovic cosa fare e quando farlo. Solo che se andremo oltre la prossima sessione estiva, credo che sarà una stagione molto difficile sia per il club che per il giocatore stesso, nel senso, io credo che la Fiorentina comunque accetterà suo malgrado di mettere come termine ultimo la prossima sessione estiva. Se il giocatore non trova, diciamo, una soluzione di suo gradimento, per la prossima finestra di mercato saranno, ahimè, dolori per tutti, senza senso, aggiungo io.
Imparato?
Beh, c'è poco da aggiungere. Io mi auguro proprio per la simpatia del lavoro fatto anche da italiano, perché molto deve Vlahović anche italiano e al club, mi auguro che comunque la riconoscenza alla fine delle sue scelte faccia capolino. Spero che i procuratori, quando abbiano smentito il fatto che volessero andare a zero lire, quindi svincolati, siano dichiarazioni vere, non di facciata, e mi auguro che la Fiorentina possa alla fine trovare la soluzione migliore, perché la Fiorentina ha fatto moltissimo per Vlahović, nel senso che questo ragazzo è stato rilanciato proprio col nuovo corso varato da Gomis, con l'arrivo di Zia Gomis, con l'arrivo di Italiano e via scorrendo. Quindi mi auguro che anche la Fiorentina possa tranquillamente essere contenta alla fine, all'epilogo di questa vicenda, perché abbiamo poi voglia a dare sui presidenti, a criticarli, in generale dico, però ci sono dei calciatori che a volte fanno delle cose, fanno delle scelte, e non mi riferisco a Vlahović, se dovesse finire in una certa maniera anche a lui, ma in generale pensano solo alla loro borsa. Mi auguro che questo non sia questo caso.
Va bene, va bene. L'ultimo messaggio che vi giro è questo, perché ho proprio ancora due minuti. Ci chiedono, dice, da laziale, tra le romane e la Fiorentina vedo meglio il Torino, squadra molto più solida che crescerà ancora. Che ne pensate? Dai, un pensiero sul Torino. Imparato, riparto da te.
Juric valore aggiunto, posso essere d'accordo solo perché c'è Juric, se quasi fa un raffronto tra il prodotto in classifica e la rosa che c'è, Juric fa paura.
Dini.
Ma io non sono un grandissimo estimatore di quel tipo di calcio lì, anche se devo riconoscere che è molto efficace, che dove va porta risultati. Secondo me il Torino è un gradino sotto a queste tre squadre.
Tenerani.
Sì, sono d'accordo con Giulio, il Torino è leggermente sotto, anche se l'ho visto dal vivo di recente, la settimana fa mi ha fatto un'ottima impressione, credo che Juric l'abbia veramente plasmato, però in questo momento la Fiorentina ha qualcosa in più, e poi soprattutto a Vlahović il Torino non ce l'ha, e questa è la differenza sostanziale.
Bene, grazie a Mario Tenerani, a Gaetano Imparato,
grazie.
E all'avvocato
tutti.
Giulio,
ciao,
Dini.
Ciao, ciao.
Giulio, ci sei? Giulio, ci sei?
Sì, eccomi.
E ricordiamo gli appuntamenti, perché tra l'altro ti salutano e ti aspettano anche a Scanner e gli ascoltatori in questo momento. Grande Dini.
Allora, Scanner lo abbiamo tutti i lunedì alle 19:30. Stasera, eccezionalmente, vista la giornata di Serie A di ieri, andremo in onda di martedì, quindi stasera alle 19:30. Il mercoledì, ogni mercoledì alle 12:05, insieme all'avvocato Orso e a Enzo Marangio, faremo Var Room, quindi ci occupiamo, diciamo, di giustizia sportiva. E un giovedì ogni due, quindi non il prossimo, ma quello successivo, alle 18:40 circa, con Nick Ceccarini ci colleghiamo con Seattle, dove per MLS Breaking News apriamo questa finestra sul modello americano, che è tanto distante da noi, ma che in qualche maniera può essere anche di ispirazione.
Bene, 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 grazie Giulio, buon lavoro come sempre.
Grazie a voi, un abbraccio.
Un saluto all'avvocato Giulio Dini. Questa è, come sempre, lo ripeto, Maracanã TMV Radio.